Insomma, qui sta finendo, diciamo, volge al termine il day after, per chiamarlo così, delle prime primarie. Dopo il caucus dell'Iowa, il voto in New Hampshire è stata la prima primaria ufficiale. Il risultato è notevole, per usare un eufemismo, non inatteso, perché i sondaggi davano vincente comunque Bernie Sanders su Hillary Clinton per un vantaggio, anche se vogliamo chiamarlo così, regionale. Il suo stato, il Vermont, è limitrofo a New Hampshire, e quindi aveva questo vantaggio. Ma il fatto che sia stato ufficializzato e in questi termini, cioè nei termini di una vera batosta per Hillary Clinton, che ha perso su tutti i fronti, in tutti diciamo, settori demografici, tranne un paio, tranne gli anziani e gli elettori più facoltosi. Bernie Sanders si è aggiudicato i giovani, si è aggiudicato i votanti di mezza età, si è aggiudicato meno facoltosi e la classe media. Insomma, è stata una vittoria a tutto campo. Insomma, è impossibile dare troppa importanza al fatto che un signore 74enne ebreo dichiaratamente socialista abbia messo a segno una vittoria di queste dimensioni negli Stati Uniti. Bisogna risalire veramente agli anni 30, ecco, prima della Guerra Fredda, all'inizio del XX secolo, per trovare un altro candidato così apertamente di sinistra in questo paese che trova un riscontro di questo tipo. Era alla televisione poco fa, proprio qui nei talk show della sera, Bernie Sanders, che sta appunto impazzando un po' su tutti i media adesso, che ha annunciato trionfante: questa volta la rivoluzione sarà in diretta, The Revolution Will Be Televised, stava parafrasando la famosa canzone di Gil Scott Heron. Questa è un po' l'atmosfera, se posso renderla così.
Ecco Luca, tra l'altro, vabbè, ci sono due questioni rispetto alla sconfitta di Hillary Clinton, appunto a queste primarie, che tra l'altro il Corriere lo risalta molto attraverso un commento. Tu menzioni la questione dell'elettorato femminile, no? Molti quotidiani sembrano un po' concentrarsi anche su come la Clinton abbia perso nel corso degli anni quella fetta di elettorato, scusate, femminile, e che appunto in qualche modo viene anche dato un punto di vista rispetto a questa questione.
Sì, se vogliamo è chiaramente lo smacco definitivo, se vogliamo definirlo così. La Clinton questa volta, tra l'altro, ha giocato più apertamente la carta femminile e femminista anche, che non 8 anni fa, quando perse con Barack Obama. In tempi recenti, proprio negli ultimi giorni, prima delle elezioni, aveva arruolato Madeleine Albright, l'ex segretario di Stato sotto i Clinton, per l'appunto, e Gloria Steinem, la matriarca del femminismo americano, che avevano invitato proprio le elettrici a sostenere la Clinton in quanto donna. Beh, questo ha avuto un effetto forse contrario, c'è stato un contraccolpo, e in particolare molte donne più giovani hanno trovato di cattivo gusto questo appello basato unicamente sul loro genere, e i numeri hanno confermato che ha perso anche in questo che doveva essere lo zoccolo duro. Dati chiaramente preoccupanti per la Clinton. Ci si domanda di lei come si fa ad essere ancora la frontrunner, la favorita, quando non si hanno i giovani dalla propria parte e non si ha l'età dell'elettorato, cioè la maggioranza delle donne. Oh, detto questo, è ovvio che il risultato è problematico per la Clinton, ma ricordiamoci che finora si è votato in due minuscoli stati del Midwest e della New England Liberal in stragrande maggioranza bianchi, quindi elettorati che favoriscono Bernie Sanders. Le prossime primarie saranno in Nevada e in South Carolina rispettivamente, dove entreranno in gioco altri settori dell'elettorato, i neri e gli ispanici soprattutto, dove in teoria sulla carta c'è un vantaggio per la Clinton. Sulla carta, adesso vediamo, è chiaro che la strada si è messa più in salita per Hillary e quello che accada, insomma questo risultato, solo quello che c'è stato finora, era quasi impossibile da prevedere ancora 9 mesi fa, quando si sono messe in moto le macchine dei candidati.
Sì, tra l'altro si attende anche, come almeno lo chiama la stampa italiana, il super martedì, il 1 marzo, quando 13 stati andranno a votare, che lì un po', insomma, si riusciranno anche a tirare le file in modo migliore. Tra l'altro una domanda ancora, se mi permetti, quanto i risultati di queste elezioni possono essere visti come una reazione alla speculazione finanziaria, insomma alla crisi che da 8 anni di fatto ha fatto in modo di versare l'America, gli Stati Uniti e non solo, insomma, in condizioni particolari, e quanto infatti il programma di Sanders abbia influito rispetto a questa cosa qua?
È assolutamente così, bisogna leggerlo in questi termini, è quasi una reazione ritardata dopo gli 8 anni di Obama, che hanno evitato il peggio, se vogliamo, in quanto alla crisi, ma la dialettica di Sanders, tutta volta all'inaccettabile disuguaglianza economica, la crescente disuguaglianza, il ruolo di Wall Street, delle banche e di tutto il mondo finanziario nell'aver provocato la crisi e nel continuare, perché la speculazione continua ora in realtà come lo era allora, va letta proprio in questi termini. È una reazione popolare contro quella grande truffa che è stata perpetrata e che ha costretto poi la gente ai bailout, a salvare la finanza che si è rimessa a lavorare come prima, insomma, ecco. E in termini più lati, al vizio che tutto questo provoca sul meccanismo democratico, e quindi non a caso Bernie Sanders batte specificamente sui fiumi di denaro, sull'enorme macchina, sul meccanismo di finanziamento che garantisce un controllo, seppur indiretto ma molto efficace, del sistema da parte degli interessi forti, da parte in sostanza delle oligarchie. Ecco, è questo che gli entusiasti, supporter di Bernie Sanders, che aumentano di giorno in giorno, è questo che vogliono correggere.
Perfetto, Luca. Insomma, sei stato abbastanza chiaro rispetto a questo punto di vista che gentilmente ci hai fornito. Hai fatto anche chiarezza, appunto, in qualche modo. Sicuramente si è caratterizzata l'importanza di questo risultato, un'importanza che possiamo considerare, come tu giustamente dicevi, anche storico, almeno negli ultimi anni, negli Stati Uniti e nello New Hampshire. Quindi staremo a vedere successivamente le elezioni che riguarderanno, appunto, tra pochi giorni Nevada e South Carolina, e il 1 marzo, appunto, che sarà, come dicevo prima, un po' la prova del 9, e si riuscirà a avere un quadro un po' più completo. Se non hai niente, dimmi.
Ci possiamo risentire, esatto. E così parliamo anche dei repubblicani, che sono in un caos ancora maggiore, ecco, ma questo magari lo possiamo discutere la prossima volta. Siamo solo agli inizi, ecco, molto più agli inizi di quello che molti speravano, soprattutto molti candidati. I giochi sono ancora del tutto aperti.
Sì, perché tra l'altro, appunto, rispetto ai repubblicani, effettivamente è una cosa che stiamo un po' tralasciando, come dicevi tu, è in pieno caos, e tra l'altro anche qui un punto di vista interessante e che era un po' anche probabilmente azzardato, lo forniva il Corriere della Sera nelle pagine interne, risaltava il fatto di come su posizioni politiche e stili molto diversi, da una parte Trump e dall'altra parte Sanders, come rappresentino i battistrada che stanno schiantando le strutture dei rispettivi partiti. Quindi sarebbe anche interessante toccare quel tema lì. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in questo momento,
No, direi
sicuramente.
che bisogna, che questa è senz'altro la realtà, insomma, sia Trump che Sanders in maniera molto diversa, naturalmente hanno delle componenti populiste. Trump in maniera direi più gutturale, ecco, ma è, se vogliamo, liberatorio per i settori dell'elettorato che lo sostengono. In un certo senso, con alcuni paralleli a Sanders. Entrambi arrivano dall'esterno del sistema, all'esterno del partito, e Trump in particolare rischia di schiantarlo questo partito, che i repubblicani stanno attualmente veramente annaspando per cercare di mantenere il controllo centrale sul processo. Non ci stanno riuscendo, ci sono troppi candidati, non si trova una coalizione che si accordi su un candidato della parte moderata tradizionale repubblicana che possa contendere la nomination a Trump. Se questo non avverrà in tempi ormai abbastanza brevi, accadrà l'impensabile, potrebbe essere la nomination vinta da Trump e questo prelude a una grande incognita, ma sostanzialmente sembra ancora a questo punto difficile che un Trump possa avere, malgrado l'entusiasmo che genera in alcuni settori, un consenso abbastanza grande per diventare presidente. Ma questo è l'anno in cui le regole si stanno rompendo, quindi
Sì. Sì,
tutto, ripeto, è ancora possibile, ne possiamo riparlare più avanti.